Tutto questo lungo discorso che vi ho fatto fino adesso per chiarire questo concetto, e cioè che se il nostro sistema immunitario, ma il nostro, quello interno, viene aiutato, viene stimolato a produrre il numero necessario di anticorpi o di cellule differenziate che poi vanno ad aiutare gli anticorpi, noi saremmo in uno stato di salute sempre migliore. E sto parlando di salute, non la salute così si fa per dire, no, sto parlando di cellule che vengono distrutte e, se tutto funziona bene, si riceve lo stimolo giusto a farne produrre delle altre. Mentre se qualcosa non funziona in questo sistema, o perché ci sono virus, o perché ci sono batteri, ci sono funghi, ci sono microbi e così via, il sistema immunitario non riesce a neutralizzarli perché non è abbastanza sostenuto dalla formazione di cellule nuove sane, e allora c'è la malattia che avanza. Ma malattia fisica, organica, di costruzione, di mattoni, di mattoncini, di cellule che non si formano o che si formano in una quantità insufficiente, e allora noi veniamo attaccati dalla malattia. È stato chiaro fino adesso?
Sì, chiarissimo.
Ecco, io non ho neanche guardato la rivista che ho davanti, ho continuato a seguire il disegno. Mentre ti parlavo io vedevo tutto il corpo fisico che lavorava come un meraviglioso disegno che si produceva nell'aria da un momento all'altro. Allora, cosa c'entra l'argento in tutto questo? Già dall'antichità più remota si è scoperto che l'argento, in qualche modo, prima ancora che si scoprissero i virus e i batteri, prima ancora di Pasteur, perché noi sappiamo che esistono i microbi e i batteri e che sono loro a curare i virus, i batteri più che altro, i microbi sono loro a procurare le malattie, noi lo sappiamo soltanto da dopo Pasteur. Quando il dottor Pasteur ha cominciato a guardare nel microscopio, ha visto queste piccole creature che si muovevano e da lì in poi ha capito tutto il sistema di propagazione delle malattie. Prima non si sapeva niente. Si andava un po' così, brancolando nel buio, secondo ciò che il buon vecchio Asclepio, il famoso dio della medicina, aveva appreso dal centauro Chirone nell'Olimpo, pensa un po'. Il centauro Chirone gli aveva insegnato una quantità di cose, quindi gli dei della medicina avevano insegnato delle cose. Comunque l'umanità si è sempre tramandata alcune cose, come l'uso dell'aspirina, che non si chiamava aspirina ma si chiamava Salix Chilatum, praticamente il succo della corteccia del salice. Fa i buchi nello stomaco, sì, perché è potente, però ti guarisce da un sacco di altre cose. Infatti chi ha problemi di gastrite, di sanguinamento gastrico, assolutamente non può usare l'aspirina, perché creano danni di questo genere, però insomma esistono altre cose. Non voglio parlare di medicina in questo senso. Si era scoperto già anticamente, ad esempio, quando non c'erano ancora i frigoriferi, che mettendo una moneta d'argento nel contenitore in cui c'era il latte non inacidiva. Per cui non mettere i tuoi famosi batteri, i tuoi fermenti lattici in una ciotola d'argento, perché non farai mai lo yogurt, e non mescolarli con un cucchiaino d'argento, perché gli blocchi la riproduzione. Vabbè, certo, non sapevano che quella moneta d'argento magari era lurida, era piena di batteri perché chissà da dove era passata, ma comunque sia, la quantità di ioni negativi che si liberava dall'argento a contatto con l'acqua comunque bloccava sia i batteri che aveva già in sé la moneta che la riproduzione dei batteri che facevano inacidire il latte. Ma già anticamente si usava l'argento colloidale, la terapia con i metalli era molto antica. Ad esempio i romani, che erano cattivissimi in guerra, i romani sono stati veramente dei massacratori terribili, sono stati grandissimi ingegneri e grandissimi massacratori. I romani facevano delle lame di rame, perché La ferita fatta con l'arma da taglio di rame andava immediatamente in suppurazione. C'è qualcosa nel rame che ha il procedimento inverso all'argento. C'è qualcosa nel rame che crea infezione. Su una ferita aperta, mentre il rame applicato sulla pelle invece ha tutto un altro sistema, ma non attraverso una ferita. Non so, venivano... Una delle vecchie cose che mi diceva la mia nonna Giuditta, che poi un medico mi ha spiegato che è vero, una volta quando le persone avevano l'orzaiolo cos'è? È un'infiammazione del bordo dell'occhio, si fermano dei batteri, si fermano in una quantità tale che gli anticorpi non riescono a farli fuori e si crea il pus, c'è una piccola suppurazione. E la nonna mi diceva, bisogna strofinarlo con la fede d'oro. La fede d'oro della nonna, perché la fede è benedetta e ti toglie l'infezione. E il dottore mi ha poi spiegato: no, non è che la fede d'oro, non è la benedizione che è nella fede che toglie l'infezione, che probabilmente funzionerà anche, perché benedire fa sempre bene, ma è l'oro di per sé che è un potente antinfiammatorio. Per cui nelle campagne molto spesso l'unico oggetto d'oro che avevano le famiglie era la fede nuziale, perché per tradizione è d'oro. E allora strofinando questa piccola cosa d'oro sull'infiammazione dell'orzaiolo toglieva l'infiammazione e si guariva più velocemente. Oppure, che ne so, mettere l'ametista nel calice del vino. Facevo l'anagramma ametista calice mettere l'ametista nel calice del vino non faceva ubriacare le persone, perché probabilmente c'è qualcosa nell'emanazione, nella vibrazione dell'ametista. Infatti la parola stessa ametos, non ubriaco, anche perché era dello stesso colore del vino. Comunque i crociati usavano bere dentro coppe d'argento. Gli egizi usavano bisturi d'argento per tagliare le ferite. Gli egizi erano grandi chirurghi. Gli egizi addirittura sono arrivati, ci sono delle mummie che hanno addirittura dei denti fermati con un filo d'oro per evitare che questi denti cadessero. Chissà che male, poveretti. Forse era meglio che se li togliessero, comunque non so, piuttosto che subire quella tortura. L'anestesia non esisteva. Comunque si è riusciti ad arrivare a questo, che l'argento ionizzato ha un grandissimo potere antibatterico, antibiotico, antimicrobico e antivirale, cioè uccide una quantità incredibile di agenti patogeni, di microbi di qualunque genere, i funghi e anche molti virus. È stata fatta la ricerca anticamente, molte malattie, soprattutto le malattie venere, venivano usate con metalli colloidali. Uno, il terribile fulminato di mercurio, che poi sì, ti guariva, cioè ti toglieva la lesione sulla pelle, però ti distruggeva tutta la pelle, perché non era selettivo. Mentre l'argento colloidale, ci sono anche dei dentifrici d'argento colloidale, guardate che si sta riscoprendo adesso questa cosa, la pubblicità del deodorante con l'argento è di questi giorni, proprio di questi giorni. Io mi sono stupita, ho detto, guarda, Nexus ha parlato dell'argento, è già venuta fuori la pubblicità del deodorante che funziona tutto il giorno, perché, ecco qual è il perché. Che cos'è che crea il cattivo odore nella sudorazione, tanto per capirci? Il sudore di per sé non ha un odore sgradevole, è la stessa emanazione del corpo, però una volta che viene allo scoperto, che viene emesso dalla pelle, automaticamente viene attaccato da batteri, perché nella sudorazione, o comunque tutti i liquidi del nostro corpo, ci sono proteine, ci sono sali minerali, di cui questi batteri sono ghiotti. Per cui i batteri si attaccano a questa sudorazione e si nutrono della sudorazione, mangiano letteralmente, come il lombrico. Sì, fa schifo, ma funziona così. Meno male che non siamo in televisione, perché non vedono le facce. Come i lombrichi, no? Il lombrico mangia la terra, la mangia, la fa passare lungo il suo lunghissimo canale digestivo e la emette dall'altra parte, la mangia da una parte e la butta fuori dall'altra, con la differenza che quella che è buttata fuori dall'altra è tutta arricchita dei sali minerali di cui è composto il lombrico stesso. Per cui il nostro sudore, no? Tanto per rimanere nel discorso della, del deodorante, il nostro sudore che contiene tutti i nostri sali minerali eccetera è molto gradevole per un certo tipo di batteri che mangiano la particella del sudore, la digeriscono e la buttano fuori dall'altra parte, perché anche i batteri funzionano tutto allo stesso modo, dagli elefanti al batterio funziona tutto, che entra da una parte e esce dall'altra, trasformata la roba, no? Ovvio, entra una mela profumata ed esce un'altra cosa che non profuma affatto, no? E la stessa cosa funziona ovunque, dall'erba che si mangia l'elefante, lo struzzo o le cose che mangiamo noi, anche i batteri che si mangiano le particelle del nostro sudore, che è buono e inodore al momento, ma quando esce dall'altra parte del batterio ha un odore cattivo perché è stato digerito e riemesso dall'altra parte. E a seconda dei tipi di batteri che si nutrono di un certo tipo di sudore ci sono i vari tipi di odore. Cioè, scusate se dico queste cose, ma il nostro corpo funziona così. C'è un odore caratteristico che è il sudore delle ascelle, perché c'è un certo tipo di batteri che si nutre di quello. Un altro tipo è nei nostri piedi, altro tipo di sudorazione, altro tipo di batteri, di digestione e di odore. Per cui gli odori diversi sono proprio dovuti da questo. Cospargendosi con qualcosa che contiene argento, tiene lontani i batteri. È la barriera fra te e il batterio. Il batterio dice, toh, l'argento va di retro, di qua non si passa. Per cui non aggredisce il tuo sudore, ergo, non c'è questo procedimento di cibarsi della particella e di espellerla completamente trasformata e con un odore sgradevole, e per cui, ergo, il deodorante funziona. Fino a quando il deodorante continua a lasciarti quelle microparticelle d'argento sulla pelle, i batteri non possono aggredire il tuo sudore e trasformarlo in quella roba che ha un cattivissimo odore, che è mangiato e digerito e cacciato fuori dall'altra parte del batterio. Questo per capire il funzionamento del deodorante. Nel caso del dentifricio, crea proprio nella nostra bocca una placca antibatterica. L'argento che viene passato con il dentifricio o con lo spazzolino che a contatto con l'acqua libera gli ioni negativi, ti crea una batteria, comincia a essere stanca a fare gli anagrammi, una barriera antibatterica per cui non ti aggredisce più la bocca. Lo stesso discorso dello xilitolo, con la differenza che lo xilitolo funziona attraverso l'impianto, attraverso la bocca. Lo xilitolo non te lo puoi spalmare sul corpo. Lo xilitolo esplica la sua funzione antibatterica solo quando passa attraverso la bocca, e quindi la gola, l'impianto e tutta la struttura digerente, e funziona lì, nell'intestino, però funziona solo in quel tratto. Questo è specifico. Mentre l'argento funziona in molti modi. Funziona se tu inghiotti l'acqua con gli ioni d'argento negativo, perché l'argento emette ioni negativi, sia se tu inghiotti l'acqua in cui si sono formati questi ioni negativi, oppure se tu utilizzi l'acqua per le medicazioni. Allora, abbiamo capito che dobbiamo produrre degli ioni d'argento. Visto che non possiamo inghiottire monete d'argento per ovvi motivi, anticamente si era provato in molti modi a ridurre l'argento in una polvere sottilissima, talmente sottile che poi veniva diluita e fatta inghiottire le persone. Era eccessivo anche perché non c'era una liberazione, non c'era un rilascio lento e continuo degli ioni d'argento nell'acqua, ma ti mandavi giù tutto e ti creava degli altri problemi. Sì, guarivi dalla malattia, dalla lesione, però siccome la quantità era eccessiva, scatenava un altro tipo di malattia che si chiamava argiriasi, una roba di questo genere, e ti diventavano blu i bordi della ferita o ti diventavano blu l'interno degli occhi o della lingua, perché si formava il nitrato d'argento, perché era eccessivo. Mentre con questo sistema di utilizzare dell'acqua ionizzata con gli ioni d'argento, tu non ti sovraccarichi. Capisci? Non è come mangiarsi la moneta ridotta in briciole. Una moneta può continuare a emettere ioni d'argento. Vabbè, la moneta è relativo, perché la moneta d'argento, lasciate perdere, perché di argento c'è pochissimo. Qui stiamo parlando di argento purissimo. L'argento, stimolato da una leggera corrente elettrica nell'acqua, cede gli ioni d'argento, li cede all'acqua, e se tu consumi quell'acqua li mandi dentro, e questi ioni che tu riesci a mandare dentro vanno a stimolare proprio il sistema immunitario. E se il sistema immunitario viene stimolato a funzionare bene, che non è che noi sempre abbiamo il sistema immunitario che funziona alla perfezione, se fosse così non avremmo mai la febbre, non avremmo mai malattie di nessun genere, avremmo una pelle bellissima, avremmo delle ossa robuste e flessibili allo stesso tempo, un sangue perfetto, mentre tutti quanti noi in un modo o nell'altro abbiamo dei danni grandi o piccoli al sistema immunitario, il quale quando ha problemi magari smette di produrre un certo tipo di cellule per quel certo tipo di... anche solo il raffreddore. Il raffreddore è la cosa più stupida che esista, in teoria. E in pratica non si è ancora capito bene come curarlo. Si cerca di tamponare qua e là. Allora, giusto per diventare pratici, perché questa era tutta la parte teorica, perché mi sembra che se non capisci la parte teorica è difficile arrivare alla parte pratica, che poi la parte pratica è semplicissima. Allora, abbiamo capito che dobbiamo cercare di utilizzare dell'acqua in cui siano stati liberati degli ioni negativi di argento. E l'uovo di Colombo è facilissimo, è semplicissimo, però non ci hanno pensato per molti motivi. Allora, prima vediamo come funziona. Esiste questa macchinetta, per chi la vuole già bella e pronta, che in qualche modo crea dell'acqua ionizzata con l'argento. Però esiste la possibilità di farcela in casa noi, e in questo caso però siamo ancora sempre a livello di sperimentazione. Anche quello che mette in commercio questo tipo di macchinette, a parte mi sembra che sia negli Stati Uniti, uno negli Stati Uniti e uno in Italia, è comunque una sperimentazione continua, non te la dà come assolutamente risolutiva, ti dice questa è a livello sperimentale, questo a livello sperimentale è un sistema che, aumentando la produzione di ioni d'argento, stimola il sistema immunitario e aiuta la produzione di cellule staminali nostre, senza dare a chiedergliela in prestito a nessuno. Queste macchinette funzionano molto bene, o comunque l'acqua ionizzata d'argento funziona molto bene, e questa è una cosa ormai largamente specializzata, soprattutto quando ci sono delle lesioni cutanee. Quando ci sono, perché tanti, soprattutto le persone diabetiche, soffrono di lesioni alla pelle, quelle terribili varici sulla pelle che non si riesce mai a curare, ragadi, ferite, o anche soltanto le piaghe da decubito, soltanto, si fa per dire soltanto, sono terribili le piaghe da decubito. Ci sono lesioni che si cicatrizzano molto, molto, molto lentamente, e in questo caso la sperimentazione che è stata fatta con l'argento, con gli ioni d'argento negativi, accelera moltissimo la rigenerazione del tessuto. Sembra che la cosa più semplice, la cosa in cui funziona meglio, è proprio questa della rigenerazione dei tessuti, soprattutto dei tessuti visibili, anche perché sarà molto difficile sapere se ti sta ricostruendo il tessuto del fegato. Magari tu hai dei problemi al fegato, continui a bere dell'acqua ionizzata d'argento, ma come fai a sapere se magari ti passano le coliche o stai un pochino meglio, la stessa cosa nei reni. Io l'ho sperimentato per un po', poi io sono una persona incostante. Io per un po' sperimento, adesso se vi devo dire la verità è che non mi ricordo dove ho lasciato il lingottino d'argento. Non so dove ho lasciato il lingottino d'argento, ma finché ce l'avevo portata di mano, tanto per bere dell'acqua qualunque e bere un bicchiere d'acqua dove c'è stato bagno il mio lingottino d'argento, a me non cambiava niente. Però probabilmente dentro qualcosa funzionava. Non avendo lesioni della pelle su cui sperimentare io direttamente, allora il sistema molto semplice è questo: cercare o un lingottino d'argento, oppure quel ragazzo Pablo mi diceva che lui stava cercando attraverso dei suoi amici di il nostro paese qui vicino, Valenza.
Sì.
Valenza. Di farsi dare delle sferette, delle sfere, delle piccole sfere, tipo le biglie con cui giocano i bambini, anziché il lingottino rettangolare, piatto, perché quello che ho io è una specie di, è un rettangolo lungo circa 7 cm per 4 e alto 3 mm. Ecco, e quello sono 50 grammi d'argento. Purissimo, al 999 per 1000. Lasciate perdere catenine, ciondoli, braccialetti, perché sono al 750, perché l'argento non da solo non è duttile per creare gioielli. E questo ragazzo mi diceva che lui riesce attraverso gli orafi di Valenza ad avere delle sfere, delle piccole sfere d'argento. Io l'ho trovato molto intelligente questo. Allora, io vi dico la mia sperimentazione con il lingottino, che è molto semplice. Lo metto semplicemente a bagno nell'acqua dentro un contenitore d'acciaio inossidabile, può essere di qualunque altro metallo, escludiamo il rame, e già per elettrolisi l'argento e l'acciaio creano una leggera corrente elettrica. A bagno nell'acqua, metti dell'acqua pura, la più pura possibile, dell'acqua minerale naturale. Le nostre acque del Piemonte sono molto molto pure, hanno un residuo fisso bassissimo, 50 mg. E metti a bagno dentro un contenitore di metallo, qualunque tipo di metallo, ovviamente non d'argento, perché se sono tutte e due d'argento non c'è l'elettrolisi. L'elettrolisi, cioè il leggero scambio elettrico, si crea quando ci sono due metalli diversi tra di loro. Per aumentare l'elettrolisi io mettevo un pizzico, ma proprio solo un pizzico di sale fino da cucina dentro, che aumenta la conducibilità dell'acqua. Lo lascio lì tutta la notte, il mattino dopo, durante il giorno mi bevo questa cosa, poi la sera ricomincio da capo, altra acqua, altro pizzico piccolissimo di sale. Non bisogna mai eccedere col sale, perché altrimenti diventa non mi ricordo cosa, diventa un'altra cosa se c'è troppo sale. Gli ioni si attaccano al sale e creano una cosa dannosa, per cui non ce ne deve essere troppo sale, giusto quel minimo per aumentare la conducibilità elettrica dell'acqua. Mi diceva questo ragazzo Pablo delle sferette. Dunque, se noi mettiamo delle piccole sfere d'argento puro dentro questo contenitore di acciaio, può essere un qualunque pentolino, e poi l'agitiamo, sempre con il goccino, con il briciolino di sale per la conducibilità elettrica, agitandolo per un po', noi dinamizziamo sia l'acqua che la conducibilità stessa. Non so se riesco a spiegarmi, parliamo per cartoni animati. Immaginate di avere un contenitore di acciaio con le sferette d'argento dentro e un po' d'acqua. Agitandolo bene, si crea un movimento tra queste sfere rotonde che urtano l'una contro l'altra, contro l'acqua, contro le pareti del contenitore. E che quindi quest'urto, secondo me, secondo proprio le leggi della fisica, quest'urto aumenta la conducibilità elettrica, accelera la liberazione degli ioni negativi. Per cui secondo me una cosa agitata, ionizzata, magnetizzata, dinamizzata, chiamatela come volete, è il discorso che si fa in omeopatia: si agita molto perché questa cosa rimette tutto in risonanza, la conducibilità elettrica. Dopo averlo agitato per un po', tu lo puoi bere immediatamente. Occhio a non inghiottire le sfere. Che il recupero è disgustoso. E non so se funzionano poi così tanto bene inghiottite. Penso che il discorso sia quello di inghiottirsi l'acqua. Può essere usata o da bere così, persone che hanno problemi, ciascuno ha i suoi problemi. Io penso che a me potrebbe servire per aumentare la produzione della mielina che riveste la guaina dei nervi. E se i nervi sono rivestiti, non sono più masticati dall'attrito tra le due vertebre, tra i dischetti della spina dorsale, dovrei avere meno dolore. Questo è il mio problema, ma ciascuno ha il suo. Sto pensando alle varie piaghe, alle psoriasi, ai tantissimi problemi. Insomma, ciascuno conosce il suo problema. Secondo me, sperimentare in questo senso potrebbe essere molto interessante. Molto. Non sono stata a raccontarvi tutta la sperimentazione, perché su Nexus c'è tutta la sperimentazione che è stata fatta, sulle ferite chirurgiche, ferite d'abrasione, ferite sugli animali, ferite sui cavalli. Addirittura parla di una puledra che si era ferita così profondamente che si era fratturata anche l'osso e l'osso si era infettato. E il proprietario, che sapeva di questa storia dell'argento, degli ioni d'argento, ha continuato a mettere dentro, proprio dentro la lavata con una pompa, con l'acqua, la zampa della cavalla, e poi ha continuato sempre a mettere delle garze dentro la ferita, delle garze imbevute di acqua ionizzata d'argento, e pian piano si è ricostruito il tessuto granulare dell'osso, e pian piano si è ricostruita la ferita del tessuto, della carne, del muscolo del cavallo, e anche la pelle. E poi anche di persone anziane con problemi di questo genere. C'è una lunga sperimentazione che è stata fatta, ovviamente. Queste cose non avvengono nei laboratori degli scienziati. E vi leggo un pezzettino, ma ve lo posso leggere perché prima l'ho sottolineato con la matita. Posso andare o c'è la pubblicità?
Tranquilla.
Ok, allora. Per quale motivo scienziati e medici non producono e utilizzano questi ioni? Il dottor Becker, che è il dottore che ha riportato avanti in questo secolo questa sperimentazione, il dottor Becker cerca di fare un po' di luce sulla questione. Nonostante le accurate e ben documentate ricerche condotte da Becker nell'arco degli ultimi 7 anni, in linea generale l'establishment medico, come si traduce establishment? La classe medica non si è curata di prestare alcuna attenzione ai suoi straordinari risultati. Becker sostiene che una delle ragioni di questo atteggiamento risiede nel fatto che le ricerche iniziali sull'argento risalgono a 2 secoli fa. E nel contesto di questa ricerca, i ricercatori di 2 secoli fa utilizzavano la corrente elettrica a scopo terapeutico. Vi ricordate, l'elettroshock c'era ancora fino a poco tempo fa, poi hanno capito che era più danno che altro. I ricercatori utilizzavano corrente elettrica a scopo terapeutico. Queste ricerche sono state oggetto di scherno nel corso degli ultimi 50 anni ed è stata scusate, mi sta venendo avanti una forma di dislessia, devo affrettarmi a bere roba argentata prima che mi si consumino. Già, è vero, io la risonanza magnetica cerebrale mi dà alcune zone del cervello distrutte a macchia di leopardo, bianche. Sai mai che si riforniscono i neuroni? Allora, i ricercatori utilizzarono corrente elettrica a scopo terapeutico e sono state queste ricerche oggetto di scherno ed è stata negata qualsiasi attenzione. Le ricerche in questione, cioè le ricerche sull'argento collegate anche alla corrente elettrica, erano del tutto staccate dalle nozioni chimiche di quest'epoca. Dal momento che la terapia elettrica appartiene al passato, in quest'epoca illuminata le versioni perfezionate, cioè tutto quanto viene usato con elettricità, perché gli ioni si formano, è un rilascio elettrico. Già, poi vi devo spiegare la corrente alternata, ve lo dico dopo. Le versioni perfezionate di questa terapia vengono respinte senza la minima considerazione. In effetti, la storia della scienza è ricca di vicende relative a nuovi sviluppi, cioè quando si usano sistemi nuovi la scienza gli presta attenzione, ma se tu vai a pescare vecchie cose del passato non ti guardano neanche in faccia, praticamente. Un'altra ragione per cui la professione medica non accetta nuove ricerche è dovuta al fatto che tutte le informazioni che concernono la salute e che arrivano a medici e legislatori vengono fornite dalle aziende farmaceutiche. Lo status scientifico, medico, farmaceutico non conosce affatto la nozione che le persone comuni possano essere in grado di produrre e utilizzare agevolmente e in sicurezza le proprie cellule staminali. Questa nefasta opportunità costerebbe al sistema medico la perdita di miliardi di dollari, perché qui è espresso in dollari, capito? Primo, è una tecnologia vecchia di usare metalli, e soprattutto metalli a portata di mano di chiunque, ed energia elettrica, perché c'è una lievissima carica elettrica. Quando vi dicevo del sale che crea la conducibilità elettrica, devo staccare?
Sì.
Sì, ok, riprendiamo dopo, non c'è problema.